siamo a uno stato un pochino più piccolo, ma sul quale avremo comunque le giurisdizioni, e invito al podio Fabio Righi, che è segretario di Stato per l'Industria Regionale del Commercio della Ricerca Tecnologica e la Certificazione della Repubblica di San Marino, ma anche perché insieme a loro, con la Mercanciana, con tutti i vari player che siamo italiani e italiani, hanno fatto un summit sulla Space Economy di San Marino qualche mese fa, che ha avuto un particolare successo, che è stato promosso, inclinato, organizzato da Prevecchia.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Per me è un vero piacere aver invitato l'amico Simone Crolla alla Camera del Commercio Americana per avere l'occasione di discutere con voi oggi. Un onore, come dicevo, porterò un messaggio di saluto, cercherò di essere il più breve possibile, ma come giustamente è stato detto, anche la Repubblica di San Marino, il titolo del convegno di oggi, lo spazio di business, lo è davvero e lo è anche per stati, per realtà piccole come la Repubblica di San Marino, proprio perché è un settore che cerca quello che effettivamente la realtà italiana, la realtà sanmarinese può offrire dal punto di vista economico. Cioè grande flessibilità, grande capacità di poter lavorare su misura in un settore in cui ci sono pochi margini di errore e la possibilità veramente di lavorare sotto tutti i punti di vista. Ci siamo approcciati al tema della space economy nell'idea di disegnare l'identità economica della nostra Repubblica, di poterla mettere a disposizione nel contesto in cui ci troviamo, quindi quello italiano, ma in un rapporto che ci vede in qualche modo protagonista, ma mai da decenni, da molto più di decenni con gli Stati Uniti d'America. Quindi l'idea di fare questo evento nella Repubblica di San Marino da subito in collaborazione con la Camera del Commercio Americana anche garantito il fatto di garantire insomma così garantito il fatto rappresenta dei player più importanti del mondo americano. In che cosa la Repubblica di San Marino può dare un contributo in questo? Beh, noi ci siamo immaginati di poter costruire nel cuore dell'Italia, nel cuore dell'Europa e quindi un ponte privilegiato verso gli Stati Uniti, fondamentalmente un hub tecnologico, un acceleratore di impresa, ma nazionalizzato, che ha un qualcosa che tutti gli altri acceleratori di impresa fondamentalmente non hanno, cioè l'autonomia legislativa e la sovranità. Abbiamo varato una norma in materia di agenti di sandbox normative. L'idea è che un tavolo paragovernativo possa applicare l'impresa che vuole fare sperimentazione, progetti piloti concreti di applicazione pratica delle nuove tecnologie e possa modellare di settimana in settimana un normativo, un ordinamento dedicato proprio a quel progetto pilota. Ora immaginate che questo cosa può voler dire in un settore come quello della seconda, quindi in tutto quello dove un piccolo paese può dare una mano, come monetistica, ricerca e sviluppo, lavorazione dei materiali e sperimentazione delle nuove tecnologie. E quanto queste tecnologie in realtà, ho avuto modo di approfondire il tema anche nel contesto del limite, quindi con l'amico ministro russo italiano, queste tecnologie quante in realtà applicazione hanno nella vita del mondo di tutti i giorni, quindi non solo nella direzione dello spazio, ma anche nella direzione proprio del pianeta della Terra, della sperimentazione delle missioni, un fatto diventato dedicato alla space economy, alla blue economy, e quindi quanto questo può effettivamente accelerare le sfide che noi abbiamo davanti. E quanto questo può rappresentare un elemento di competitività per la penisola italiana e per il rapporto anche con gli Stati Uniti nel saper di trovare un contesto che già, come posso dire, si caratterizza per un'amicizia secolare e un rapporto strategico, avendo un elemento ulteriore, un elemento in più, come un piccolo paese che può offrire questo elemento competitivo. L'idea non è quella di, diciamo così, legarsi economia, di trovare una concorrenza tra virgolette sleale, ma quello di aggiungere un più ai percorsi che in qualche modo tutti stiamo facendo e cui dipende effettivamente il futuro dei nostri paesi e delle nostre economie. Siamo anche in procinto di aprire un osservatorio proprio in tema di space economy, con un genere di player fondamentali che sono venuti e hanno partecipato al primo evento, proprio perché il tema di avere una regolamentazione uniforme, di avere comunque un contesto neutrale, come siamo da oltre 1700 anni, quindi per avvicinare le distanze, per poter in serenità affrontare tutti i temi, riteniamo possa essere veramente qualcosa di aggiunto. E concludo dicendo, questo è un percorso che ci vede vicini anche nel contesto del G7, tema dell'intelligenza artificiale, io ho partecipato a Trento in questo contesto, capire anche quella tecnologia che applicazioni può avere se lo stiamo immaginando a livello teorico, immaginate l'ho applicato praticamente con tutti i filtri che però sono nazionali, 60 km quadrati, ma votiamo a noi come gli Stati Uniti. Quindi questo credo che sia un elemento di assoluta competitività. Mi piacerebbe approfondire, non voglio portare io per il tempo, perché mi guardo il giornale, io vi ringrazio ancora davvero. Sarò nei definiti peraltro la prossima settimana, quindi avrò modo di approfondire anche con insomma, l'Agenzia Aerospaziale Americana e tutti i player del contesto, quello che può essere la collaborazione che concretamente si può sviluppare. Io credo che l'unica cosa che possiamo fare è farlo insieme. Questo è l'elemento, perché poi alla fine il business è fatto di numeri, di grafici, ma di fatto è fatto di persone. E noi abbiamo bisogno di dormire mente e cuore sotto la stessa bandiera e sotto questo percorso che possiamo portare avanti insieme. Grazie mille.
Ringraziamo il segretario di Stato Righi e prima di entrare nel vivo con Fabio Dalpano c'è il tema della formazione, perché Space Economy non è solo business ma è anche formazione alla Space Economy. Per questo chiamo Federica Brunetta, Head of Executive Smart Health of Executive Masters di PIS. Federica.
Navigare le scenari internazionali.
ringrazio di nuovo per la possibilità di aver presentato un messaggio più importante.
Grazie Federica, abbiamo anche capito come spese economiche necessiti di un certo tipo di formazione e adesso con Fabio D'Avanzi dal Parma di BCG andiamo invece a capire che cosa è la spesa economica per i numeri. So che Fabio ha preparato anche qualche slide che proietterà. Fabio, a te la parola.
Buonasera e grazie mille a tutti per averci chiamato, per averci invitato. Sarò breve anch'io perché non vedo l'ora di lasciare spazio ai nostri panelisti che sicuramente ci porteranno tutt'altro livello e non credo nemmeno di dover spendere particolarmente tanto tempo a dover spiegare a questa audience già molto preparata la spesa economica grande. Abbiamo già citato il famoso trilio, oggi ci dice un trilione e mezzo, 2040-2035, sono tutte cose diciamo abbastanza consolidate, così come direi che è abbastanza consolidato il fatto che è adesso. Qualche numero però quello vorrei dare e vorrei fare una riflessione magari insieme sull'impatto della spesa economica sull'economia, diciamo, intesa in maniera più ampia. E vi faccio vedere qualche numero, vi racconto anche una scena simpatica. Questo è preso da un lavoro che spero qualcuno che avrà letto, che abbiamo fatto con gli amici in chiesa, che si chiama More than a Space Program. Avrete letto le dichiarazioni recenti di Teresa in questo settore. Questa slide specifica è stata censurata, perché quando hanno visto il numero di destra, qualcuno è caduto dalla sedia, qualcuno ha dovuto mettere il pacemaker sul cantino astronauta, quindi vedrete solo il numero di sinistra. Ma cos'è questa storia qua? È l'impatto specifico della space exploration, della human space exploration. E l'ho scelta un po' apposta perché tanti di voi nel settore sanno bene che quando si parla di space exploration la reazione via via è, vabbè, magari strategica, però non mi venire a dire che impatta l'economia reale di space exploration. E invece se uno si fa due conti, del numero a sinistra, diciamo, del numero più tradizionale, da detto in diretto più rotto, no? 260 milioni. Dietro ci stanno nel 15-40, nel 25-40, nel 15 anni. Dietro ci stanno i soliti calcoli, però ci sono 50 milioni di investimenti da fare a livello europeo. Se uno si fa il conto, dice, vabbè, un ritorno 5, un multiplo 5, niente di strano, di innovativo nel settore. Secondo me il discorso sembra interessante. Prima di tutto c'è tutto l'effetto di cosa vuol dire avere o non avere un pezzo del puzzle all'interno della space capability, no? Sapete che la space pure c'è un pezzettino piccolo, il famoso trigger, se non sono bene così. Però è un pezzo del puzzle, diciamo, molto importante per garantire la sanità e la soundness di tutta l'economia e le capability spaziali. Se uno poi va a vedere quanto l'economia spaziale, delle capability spaziali sane e pronte possono andare a servire l'economia reale, trova dei numeri veramente incredibili. E quello che gli 80 trilioni che annunci di qualche persona in visa sono, diciamo, l'accumulata 2025-2040 dell'effetto sull'industria normale. Ci sono i usi di dettaglio, se non ci voglio annoiare, ma si parla per esempio degli incrementi di produttività del mining, di come usarlo nell'exploration dell'oil and gas, precision farming, c'è tutto quel mondo. Sono numeri veramente, veramente grossi e sono adesso, cioè sono efficienze, sono vantaggi che l'economia reale cerca oggi, per cui l'economia spaziale può giocare un ruolo veramente molto importante. Questi sono i numeri su cui abbiamo, diciamo, fatto un grande focus, però ci sono una serie di vantaggi intangibili, indiretti, che mi permetto di dire sono quasi più importanti. Uno l'abbiamo appena sentito, no, dalla dottoressa, cioè il ritorno per esempio su tutto l'effetto STEM e tutta, diciamo, un certo tipo di competenze che a livello di paese, abbiamo sentito anche visto San Marino, a livello di paese sono veramente molto importanti. Ma mi sposto su un secondo, magari sull'estrema destra, per stare breve. Se noi pensiamo oggi alle sfide, diciamo, vitali dell'Europa e all'impatto che lo spazio può avere su di queste, vedete che ce ne sono alcune veramente che è difficile immaginarsi di poter affrontare in maniera costruttiva senza lo spazio. Per esempio, se penso alla sfida principale dell'Europa nei prossimi 30-40 anni, scarsità di acqua e cibo, non solo in Europa ma nel nostro surrounding, no? Perché poi il benessere dell'Europa viene anche da quello che sta intorno. Tutto il tema del climate change e di sicuro tutto il tema migrazioni, geopolitica, sicuramente di fronte a un contesto dove c'è tanto valore, quindi non solo numeri finti, c'è tanto valore da creare adesso e ci sono dei vantaggi veramente importanti da questo punto di vedere. Cosa sta facendo l'Europa adesso per questa cosa? Voi non siamo un po' provocativi. Cioè, se diciamo che è un settore così importante e diciamo che è davanti a un momento di discontinuità per tutto quello che abbiamo sentito fino ad oggi, e poi vediamo in realtà cosa stiamo facendo di speciale, forse ci viene da dire che non faranno più di più tutti con il sistema. Qui vedete dei settori molto diversi da loro, anche qua c'è stato un bel dibattere se aveva senso non fare quella cosa. Però se vi guardate, sono tutti settori dove a livello europeo c'è in qualche modo un consenso che ci sia bisogno di uno step up, che ci sia bisogno di discontinuità, che ci sia bisogno di fare qualcosa di più del passato, no? I semiconduttori, il riparo, il green tech, le batterie, tutto quello che c'è alla difesa. Se vedete con il loro, diciamo, tasso di crescita che vi faccio vedere, se vedete quello di eccezionale che ha fatto l'Europa, l'exceptional funding, diciamo, che è stato messo, vedete dei numeri ben diversi, in fondo vedete la percentuale, quindi un primo messaggio che poi vorrei lasciarvi è c'è tanto da fare, si può fare di più, bisogna mettersi in maniera, diciamo, tutti quanti in un modo serio. Questo è, diciamo, lato forse paese, istituzioni, Europa. Certo, e ci tengo a fare una precisazione, e questo non è un angolo ovviamente europeo, fatemi dire protezionista, perché è chiaro che la nostra industria può svolgere un ruolo primario in collaborazione con gli Stati Uniti, è un mercato molto importante, ci sono delle sottosettori della space economy americana dove noi possiamo dare il nostro contributo, non è un settore che più molto bene, e viceversa, quindi questa è un'Europa che prende in mano la sua diciamo, sorte, ma non in una maniera isolazionista e protezionista. Questo dicevo quello che devono fare i paesi e le istituzioni. C'è però una cosa, un po' di cose che dobbiamo fare tutti noi anche come industria. Qua ci metto dentro i consulenti per primi dell'industria dello spazio. Perché forse questo nuovo paradigma prevede anche che l'area industriale faccia tutti qualcosa di diverso. Qua vi cito tre cose, poi come promesso vi lascio. Uno, un pochino un cambio di marcia da, fatemi essere ancora un po' provocativo, da dei dimostratori pagati a qualcosa a scala industriale, che ha un impatto, che cresce e che sale. Abbiamo visto, se guardiamo gli amici americani, abbiamo visto l'approccio che avevano starci quest'anno, ha fatto un numero di voli, un numero di failure, che la nostra mentalità avrebbe giudicato magari eccessivo. Ma perché? Perché se tu guardi la scala, che vuoi avere un impatto, che dicevamo prima, non di dimostratori di bravi. Quindi quello forse è la prima cosa che tutti possiamo fare. L'altra è un po' la dualità, oggi abbiamo avuto 2 anni che qua sono molto contento. Diciamo i nuovi player, nuovi termini sbagliati, perché ormai sono tanti anni, sono grandi realtà, e quindi non hanno dei market cap da luci di serie. Però diciamo c'è un mondo più nuovo dello spazio, che 10 anni fa non era appunto nella screen, e c'è la famosa legacy dello spazio. Legacy a cui dobbiamo guardare con grandissimo rispetto, e a tutte e 2 le parti, perché da un lato c'è tutta una diversa impostazione, una diversa innovazione, dall'altro le capabilità spaziali che distinguono oggi, per esempio, l'Italia, no? Che è uno dei paesi più all'avanguardia, sono state portate da questa famosa legacy. Queste sono 2 linee della stessa medaglia che devono intervenire insieme e devono fare questa cosa insieme. In ultimo, e forse la cosa più importante, di cui credo siamo ancora un pochino lontani, è se vogliamo impattare come space l'economia reale, bisogna parlare, lo dico male, in maniera meno tecnica, di parlare più di servizi. Vi faccio un esempio che mi si sia avuto piacere, diciamo, di essere 2 volte, so che non hanno problemi a citarlo. Avrete letto le mosse recenti che ha fatto John Deere, un player dell'economia reale, nel mondo spaziale. Abbiamo avuto la fortuna e l'onore di aiutare per un po' lì. Quando questi 2 mondi si parlano, oggi parlano 2 lingue diverse, perché John Deere vi parla di flotte connesse, di manutenzione preventiva, di gestione della flotta mondiale. Noi gli parliamo di bande, frequenze, QA, QB. In mezzo c'è una discussione di come si usano le capabilità spaziali per creare impatto sull'economia reale. Quindi io credo che ci sia anche un'opportunità fantastica, non c'è diverso che Pantes ce la lavorerà ulteriormente, con tanto da fare da tutti i dati. Credo che sia una posizione pubblica come Europa, perché soprattutto come Italia siamo particolarmente all'avanguardia, per non poter lasciare questo, diciamo, sul piatto. Qua mi fermo, ho promesso di essere breve, spero di esserci riuscito.
Giulio Sturiale, strategy and new initiative specialist di Leonardo. Marco Pantardini, European Lead Space Strategy and Business Development di Lockheed Martin. E visto che parliamo di spazio, collegato da Houston, David Zuniga, che è Senior Director of Flight Solutions di Axiom Space. Hi David. Prima di iniziare le regole di ingaggio, direi 5 minuti massimo per risposta, sono due giri di domande, così riusciamo poi a lasciarci lo spazio per l'intervento conclusivo, magari a chiudere anche qualche minuto prima rispetto a quanto avevamo immaginato. Partirei da Houston, David, the first question is yours. What are the challenges you face in development for the space exploration industry and how Axiom Space is working to overcome them?
Yes, thank you. Well, it's a good thing, and I would like to recognize Simone Cruel and David Ronnie. Thank you very much for having me. It's a pleasure being here. That's a fantastic question. We've got a ton of challenges that work through as we build our space station, as we build an infrastructure in the lower orbit economy. Axiom Space is building a module that translates into a space station that will be a place where people live and work in space for long durations of time. And we see a vision of the future where people are living and working in space in mass. So many people one day living off the planet and working living just as they do here on the ground. And one of the big sort of the features that we want to see this economy sort of butt in is that it has some sort of benefit factor. We're not escaping here. We want to make sure that we're using the low Earth orbit gravity environment and its vantage point to be able to benefit people on Earth. And so that's where we start our journey. But with that comes a lot of challenges. One of the biggest things that we're challenged with, I loved hearing our opening remarks around sort of the use cases that benefit people here on the ground. So there's agricultural sort of needs, having climate protection, being able to benefit people in ways that we can't even imagine today because they're 20 to 30 years away. And that is one of our biggest challenges, is how we then connect those future markets to be able to develop things that we do of the future to work that we do today on the ground. So that's one big challenge. The second big challenge is being able to translate these markets into the things that are going to benefit people here on the ground. So how do we tell the engineers, how do we tell the people who are building our infrastructure to be able to develop those markets? So those are the two big challenges that we have. And how we overcome them on our first describing future markets is we go out to different conferences. We have a series of experts that we employ on our team. To be able to give conversations, have conversations at different conferences, different events, all over the globe. And we specialize in space manufacturing, in space services, and being able to perform microgravity research. So we have a chief scientist that supports the microgravity research component. We have somebody that knows and figures out how and what things to build in space that take advantage of the microgravity environment. And we have somebody trying to figure out what kind of services that we're going to offer to people as they start living and working as they do on the planet in space. And so being able to describe those things is something that we have to go out and do. So we have to figure out where the markets are the greatest, where we have the biggest impact back to people. We have to figure out what value is actually being extracted from the markets that we're going and developing. We have to figure out how those roadmaps look. Like, do we take investment in? Do we involve other countries? Do we then use those other economies to help leverage the things that we want to do in space, building in space, materials in space, looking at that vantage point and trying to figure out how we look at the planet and then have a benefit back into Earth. So we're not the genesis, we're not the source of all of that information. It's a global economy, especially when you're looking at here. So, that's a challenge that we face, and that's how we essentially are able to overcome it as we go out there and we communicate and work in these different areas to help. hand in hand with the engineering team to make sure that we understand what's capable from the engineering perspective from 5, 10, 15, even 30 years away to go and involve those markets. We also work very closely with the finance team to make sure that we can gather the right investment that we need to go grow those engineering infrastructure pieces. And we have common workflows that we use to ensure that those teams are tied together. And that's very critical in the way we actually go out and describe and build these markets, to make sure that we all sort of seeing the common vision, and we renew that vision. We want to make sure that we're constantly seeing new ideas that are coming in, but making sure that we're focused and building the infrastructure so that we can start that market creation first. And that's very critically important for us. So as we build out our infrastructure, we're building forward beyond, we're building, you know, the better life of humanity, and that's really kind of where we come from. There are challenges involved for sure, but we're absolutely excited about what we do, and that's really kind of our passion and why we're here doing what we're doing. So that's kind of how I would answer that one. So I appreciate the question. Thank you.
Thank you, David. Adesso passiamo qui a Roma. Giulia, sei la prossima. Si è prendendo il punto da quello che ha detto David circa le sfide e il fatto che si inventino, il fatto mercati, servizi nuovi, sia quello che ha detto Fabio Dalpan nel suo intervento. Ti voglio chiedere quali sono le strategie e i principali programmi spaziali in cui Leonardo è oggi coinvolta e, visto che siamo la Mega Chamber of Commerce in Italy, quali sono le prospettive di collaborazione internazionale che avete in atto o in pipeline, nello specifico nel nostro caso con le transatlantiche?
Grazie mille. Grazie mille. Davide, ok, perfetto. Grazie mille Davide, grazie mille al Centro Studi per l'invito. È sicuramente l'occasione ideale per raccontarvi un po' quello che è il piano industriale di Leonardo, che abbiamo presentato proprio recentemente, in cui lo spazio ha un ruolo centrale, è uno dei pilastri del nostro sviluppo. In particolar modo è il primo in cui parliamo effettivamente di una vera e propria divisione spazio. Questa divisione ci immaginiamo un futuro come leader europeo in ambito spaziale, il tutto cercando di consolidare quelle che sono le capacità già presenti a livello di gruppo, sia in ambito di manifattura che in ambito di servizi, e sviluppando sempre di più quelle che sono le nostre partnership, il nostro partner fondamentale che è Thales e con cui sviluppiamo la Space Alliance, ma soprattutto cercando di convogliare non solo la leadership presentata nel mercato istituzionale, ma aprendoci a quelli che sono i mercati più interessanti collegarci ancora di più al nostro, alla una collaborazione transatlantica, ecco, che speriamo sia sempre più profittica.
Grazie Giulia per la tua risposta. Gli accordi stipulati hanno nel corso degli anni vanno questa direzione, per cui nello spazio poi l'Italia ha guadagnato una posizione importante a livello europeo e la special relationship con gli Stati Uniti è certamente importante. A proposito di Stati Uniti, andiamo da Marco Contardini. Marco, ti propongo la domanda speculare a quella di Giulia riguardo i problemi spaziali che ha attualmente il Pike Lockheed, però aggiungo, visto che Lockheed è americano e italiano come Leonardo, qual è il ruolo che ha, che potrebbe avere l'Italia in questi programmi di progetti spaziali in generale nella parte spazio di Lockheed Martin?
Grazie, buonasera. Lockheed Martin ha 4 divisioni, di cui spazio è la più piccola. Tuttavia, quando si guarda questo sito di Lockheed Martin, la sezione dedicata allo spazio, ci sono i numeri che sono altamente interessanti. Per esempio, i miei colleghi si fregiano di aver visitato attraverso sonde prodotte da alcuni di tutti i pianeti del sistema solare, oppure hanno partecipato in qualche modo a tutte le missioni NASA verso Marte. Se devo guardare alle capacità spazio dell'azienda che da qualche mese rappresenta per l'Europa e per l'Italia, si può veramente avere un menù ampissimo di attività spazio civili, commerciali, anche della difesa, e anche qualcosa di molto d'avanguardia. Vorrei fare un esempio e collegarmi anche a qualche programma che sto citando poco fa. Orion è un programma che nasce prima di quando il concetto di space economy è diventato così comune, perché nasce 20 anni fa. Ora è un programma NASA dove c'è una cooperazione con l'Europa attraverso ESA e NASA ha dato il contratto principale industriale a Lockheed Martin. Per cui Lockheed Martin produce questo veicolo di 3 astronauti, ha fatto una prima missione di sviluppo lo scorso anno, l'anno prossimo è prevista Artemis 2 con il primo equipaggio che circumnavigherà la Luna. L'Europa, attraverso ESA, partecipa con un service mobile, che è un service mobile, dove l'Italia ha un ruolo fondamentale, perché appunto si può leggere anche online, l'Italia partecipa con la parte strutturale, termica e anche i pannelli solari. Senza la parte europea e la parte italiana, ora è un funzionario. Ho detto che la prima missione ha già avuto luogo, la seconda è prossima, e ci sono già state firmate delle cose, sono già in produzione 6 di queste capsule di mobili europei. Poi si può guardare, per esempio, non so, le telecomunicazioni, parlando di Space Economy, le telecomunicazioni per la televisione, le telecomunicazioni quindi puramente civili. Lockheed Martin storicamente nasce come un'azienda che aveva delle capacità anche di satelliti molto grandi, e queste venivano da una cultura che si è evoluta, e per cui con l'emergere anche di nuove realtà, di nuovi requisiti, anche i satelliti più piccoli, l'azienda ha dovuto modificare in modo di operare internamente. I satelliti, per esempio il nuovo blocco, il blocco numero 3 e il GPS, sono integrati da Lockheed Martin ad Emma. Così come lo scorso anno avete magari sentito della missione OSIRIS-REx, che è andata vicino a un asteroide, anzi è scesa su un asteroide, ha preso dei campioni che ha riportato a terra, e questo è fatto con una missione, una componente importante. stampa, rispetto appunto di atterraggio su comunque su delle strutture che sono di quegli anni. Con la settimana scorsa c'è stata una conferenza stampa in cui tre gruppi industriali sono discenti che avranno un anno per sfidarsi. NASA dice che sicuramente ci sarà almeno un punto che verrà selezionato, magari un secondo. Per esempio, per atterrare sulla Luna nel 2020 NASA avrà selezionato SpaceX, due anni dopo invece ha trovato anche le risorse per un competitor, quindi per un secondo gruppo industriale, in questo caso guidato da Blue Origin, guidato da Jeff Bezos di Amazon. Lockheed Martin ha supportato questa iniziativa e fornisce, si chiama Season One Transporter, è un veicolo che sposterà il lander lunare per astronauti dall'orbita terrestre all'orbita lunare e in futuro lo rifornirà di idrogeno e di ossigeno. Per invece il rover lunare stiamo supportando una startup che si chiama Lunar Outpost, che è nata nel 2017, e anche qua è stata pensata una compagine particolare, perché c'è supporto su territori marchi, spazio, è stata coinvolta General Motors dagli investimenti che hanno fatto in batterie e in futuro dell'elettrico, c'è Goodyear perché comunque ci bisogna di qualche modo di ruote avanzate, e anche su questo ovviamente è tutto in fase di competizione, ci sono un anno di studi, però NASA mi ha detto cose molto interessanti, perché ha detto che prevedono che la capacità di questo rover andrà utilizzata anche per gli esperimenti scientifici all'inizio del 75% dal governo, il resto dovrà essere immaginato a livello commerciale e questo 25% crescerà. Per cui sono tutte strade nuove che vanno esplorate, di cui nel momento non si sa come evolveranno, però l'Italia sia a livello istituzionale che anche a livello commerciale potrebbe immaginare opportunità su questi, per esempio, rover lunari.
Grazie Marco, direi che siamo in una sorta di startup industry. Potrebbe essere considerato il mondo della space economy. Dalla startup industry passiamo invece ad una startup company come Space Factory. E Norberto, io vorrei che tu raccontassi come è nata l'avventura di Space Factory, una storia interessante, quali sono gli obiettivi che avete raggiunto e quali sono invece le sfide per i prossimi anni. Ovviamente dicendo anche due parole su Space Factory, perché magari non tutti la conoscono.
Sì, vorrei innanzitutto ringraziare l'organizzazione, ringraziamo. Ebbene, Space Factory, che io rappresento in questo momento, è una startup nata nel 2015 sull'idea di alcuni imprenditori che credevano, dicono, già parliamo di una decina di anni fa, l'idea era quella di approfondire un settore della Space Economy, era quella della montagna. Io sono un ingegnere aerospaziale. Negli anni 90, con il professor Luigi Napolitano, studiavamo gli effetti della meteorologia. Dal punto di vista fisico, si parlava dei flussi aeromagnetici, delle differenze di tensione superficiale, ma non avevo una ligatura diretta per quelli che potevano essere gli utilizzi civili, per dirla in una sola parola. E allora abbiamo cercato non solo di sviluppare la tecnologia per trattare le nuove, ma di guardare anche il mercato delle spese economiche come evolve. In particolare, in cui facendo quando abbiamo individuato un settore che è quello farmaceutico, e in particolare ancora un settore che rappresenta un importante sviluppo degli studi farmaceutici, nuovi farmaci, nuove molecole, che quelle sono l'analisi preclinica. E quindi abbiamo sviluppato un piccolo mini laboratorio che permettesse di fare degli esperimenti biologici, quindi su macromolecole, su biomolecole, sfruttando il fenomeno dell'accelerazione che avviene in microgravità. Si parla tanto di microgravità, ma non vede cenno su quelli che possono essere gli effetti e la ricaduta di questa, diciamo così, di questo la micrografia accelera l'invecchiamento delle cellule. Quindi è possibile, quello che abbiamo studiato, è possibile studiare ciò che succede su delle biomolecole in 5-6 giorni, perché quello che succede in 5-6 giorni è uguale a terra a quello che succede in 7-8 mesi. Quindi, credendo in questa possibilità, il nostro micro laboratorio viene utilizzato al massimo per ridurre i pezzi e i rumori e altro quando non diventa d'acqua, insomma. È stato utilizzato la prima volta nel 2021 nella missione minima portando in orbita sulla ISS, quindi a 400 km circa di ruota, lo studio del decadimento, quindi dell'invecchiamento delle cellule rosse. Questa è stata la possibilità ai biologi dell'Università Federico II di poter capire l'effettivo risultato di una molecola di resveratrolo, come funzionava e leggeva le ossa mentre queste, o meglio, le cellule rosse, e capivano in 5 giorni con un invecchiamento di parabile a terra di 6-7 metri, ottenendo così non solo una vita nello spazio per gli astronauti che si trovano tutti quando sono in orbita, la vita hanno un deperimento della struttura ossea, ma anche a terra per lo studio. Quindi un primo risultato, un primo successo ci ha dato la possibilità di portare, e questo lo dobbiamo venditore, il nostro mini laboratorio è un TNR9, cioè ha un'autorità che conosce dando il dottore di commercializzare. Così è stato anche successivamente nel 2022, con il secondo esperimento chiamato Ovospace. Quindi in questa linea temporale noi abbiamo non solo confermato l'opportunità, ma abbiamo dato la possibilità al professor Pizzarri dell'Università La Sapienza di Roma di poter studiare, no, per esempio, soltanto la velocità di accelerazione della microgravità, quello che erano i fenomeni di decadimento delle cellule orariche di un bovino, e così capendo cosa si poteva fare su un tumore dell'ovario. La linea è stata importante, tant'è che ci è stato chiesto un nuovo esperimento che abbiamo fatto poi a gennaio nella missione appunto Axiom 3. Se ben ricordate, se qualcuno ha seguito, a gennaio è stato portato l'ISS, il nostro, insieme ad altri esperimenti di priorità, il nostro mini laboratorio, MINLA, che portava, appunto, ha portato il nostro colonnello di Cadei, all'interno la seconda fase dell'esperimento Ovospace, quindi quello sulla ricerca del Mike. Poi, successivamente, sempre a gennaio, abbiamo fatto il quarto lancio, con uno studio ancora più profondo delle cellule osse. E per finire, nel 2022, visto che nel frattempo noi eravamo comunque dipendenti da chi ci doveva portare sulla ISS e poi riportare giù, abbiamo sviluppato un'altra tecnologia, quella di diventare indipendenti e portare questi mini laboratori da sotto in orbita, ovviamente sempre trasportati, ma restando in un'orbita bassa di 400 km all'interno del nostro microsatellite, dotando di un sistema di rientro che potesse poi garantire la protezione sia delle sovrapposizioni termiche e dinamiche, facendo atterrare il nostro microsatellite direttamente a terra, così da cogliere quei risultati, senza dover poi aspettare il traghettamento attraverso il fatto un nome, per esempio, e quindi l'attesa di alcuni anni sulla ISS, poi il ritorno a terra, tutto lo sbarcamento, eccetera. Dando così la possibilità agli scienziati, in pochi giorni, di andare in orbita con il nostro satellite proprietario, fare l'esperimento di polarità perché protetti il nostro satellite e rientrare protetti e arrivare a terra senza nessun problema. Questo l'abbiamo fatto, l'abbiamo sperimentato con un volo suborbitale fatto nel 2022 a novembre, con la capsula Mini Irene, abbiamo fatto un lancio con la base di Luna nella NASA 4, e siamo arrivati a un'orbita di circa 240 km e rientrati come balisticamente superato la linea di campo, affrontati 1500 gradi più o meno, con sollecitazioni molto forti, e atterrando sistema di airbag che avevamo progettato, l'intera capsula che poi abbiamo portato a casa e adesso è possibile vedere il nostro rapporto. Così abbiamo sviluppato una propria tecnologia. Mettendo insieme quindi nel mio lavoro abbiamo la possibilità di offrire dei servizi a terra delle società farmaceutiche e anche chimiche, quindi industriali che abbiamo assunto sulla di tipo commerciale e appunto economico, con ovviamente anche importanti risvolti dal punto di vista. La nostra esperienza è andata avanti con autofinanziamento e con vincendo dei bandi istituzionali, come fanno con le piccole start-up, no? E sia regionali, ministeriali, ma anche partecipando a bandi ASI, quindi siamo qui con la realtà, in Napoli, eravamo quattro, siamo in tre, un importante risultato, questa è la nostra, diciamo così, lunga, diciamo, e dura la mia attività di ricerca.
Grazie Roberto. Hai parlato di tanti settori, quindi non è solamente chi opera direttamente nell'ambito della space economy, ma poi ci sono delle filiere che si costruiscono e si raggruppano attorno a questo tipo di opportunità. Tornando a te Giulia, Leonardo è un buon pivot a livello industriale nel campo della difesa, dell'aerospazio e adesso della space economy. In che modo state contribuendo alla crescita e allo sviluppo della value chain della space economy? Quali sono, secondo a tuo parere, a vostro parere, gli elementi imprescindibili affinché questa filiera possa continuarsi a sviluppare? Chiedo a tutti di rimanere lì 4 minuti perché altrimenti sforiamo. Grazie.
Tassativamente in 4 minuti. Allora, Leonardo, certamente il player che viene in mente per primo quando si pensa allo spazio italiano, questo perché abbiamo tante competenze integrate in modi e modelli differenti, ma che ci permettono di coprire tutta la catena del valore spaziale. E abbiamo direttamente cambiamenti in orbita dei servizi che si andano a dire, queuing, deorbiting, di sostituzione di componenti di satelliti e permetterà anche di spostare, di fare un orbit repositioning. Non solo la filiera direttamente impattata da Leonardo, ma Leonardo si pone anche come vettore di movimento, vettore di innovazione per tutte quelle che sono le start-up e le piccole e medie imprese italiane, proprio perché grazie alle capacità, soprattutto in ambito di digitalizzazione e HPC, ci immaginiamo di poter supportare la crescita di quella che è la filiera italiana nel suo complesso. Proprio la digitalizzazione e l'HPC sono quelle che ci immaginiamo essere fattori abilitanti per lo sviluppo futuro. Abbiamo la fortuna di poterli utilizzare e integrare anche grazie alle capacità presenti a livello del gruppo, quella della divisione cyber, e ci immaginiamo quindi un utilizzo sempre maggiore delle nostre capacità di computazionali grazie al supercomputer Da Vinci 1, che permetteranno di avvicinarsi sempre di più a capacità di analisi predittiva, arrivando fino a immaginare un modello di digital twin della Terra stessa. E ancora potremmo parlare di intelligenza artificiale, elettronica direttamente in orbita, necessaria per lo sviluppo di quello che è il mondo degli orbit servicing. Ci sono tanti fattori di sviluppo che ci aspettiamo proprio per stare dietro a quello che è il mondo sempre più basso della tecnologia, ma sicuramente dobbiamo partire dalla digitalizzazione.
Ti ringrazio Giulia, sembra quasi quando i navigatori iniziano a esplorare il mondo che non sapevano quale fosse poi realmente, no, le barriere. Marco, Giulia ha parlato di organizzazione, di cambio di organizzazione. Ti voglio chiedere come l'emergere della Space Economy abbia impattato l'organizzazione, di il modo di operare di Lockheed Martin, considerando appunto anche la grandezza e la difficoltà di gestire un'area così importante per una corporation come Lockheed.
Una delle sedi storiche di Lockheed Martin Space sta in un canyon a sud di Denver, una zona che era stata considerata una 50 sicura ed era nata per la produzione di missili per la deterrenza strategica. Se guardate su Google Maps e cercate Waterton Lockheed Martin Space, trovate l'immagine.
Marco, si può avvicinare un po' più.
Sì, trovate le immagini e vedete anche i nomi delle strade all'interno
sessione, avete tre step successivi, un primo rientro a marco, un successivo rientro a livello di serie, con la finanziamento di un. Quindi questo già ci ha dato una grande certezza sulla strada che abbiamo intrapreso. Con il risultato dei nostri 5 lanci in 3 anni, e con il prossimo che faremo a novembre, un altro lingua laboratorio finanziato dall'ASI, questo conferma ancora di più che il settore che abbiamo individuato, la spesa economica, è per noi importante dal punto di vista della profittabilità e il sostegno della nostra azienda. Prevederemo lo sviluppo fino a 56 unità, siamo 30 e prima 56 unità, e avremo anche un'importante collaborazione con altri partner. Attualmente stiamo discutendo dei fondi, siamo, vorrei dire, interessati a alcuni fondi privati, perché vorrebbe entrare la società nella nostra, diciamo, PMI, perché adesso siamo PMI, e quindi si prevede una trasformazione a breve in qualcosa di più interessante per il mercato. Il duro lavoro ci ha dato grande soddisfazione, siamo convinti che con l'ingresso di questi fondi privati potremo fare, come è successo per il nostro collega Rossettini, condividiamo molto spesso dolori e preoccupazioni, ma anche successi. Infatti abbiamo spesso collaborato con lui, aveva la possibilità di essere portato in comunità, indipendentemente da quello che poteva essere la grande opportunità di far conoscere, no? Di Elon Musk, che oggi offre un trasporto in orbita costa. La superficie. Però volendo rimanere in Italia, volendo dare un respiro più nazionale, quindi di bandiera della nostra nazione, ma soprattutto della nostra regione, la Campania, ebbene a questo punto noi abbiamo anche rifiutato in qualche caso l'interessamento dei contenuti. Proprio perché lo sviluppo della farmaceutica, quindi delle analisi biocliniche che si possono accelerare nello spazio. Faccio un esempio, da una ricerca che abbiamo fatto insieme a degli studiosi, quindi allontanandoci dal nostro prodotto, perché gli imprenditori di solito si innamorano del prodotto, cioè quanto è bello, però magari non sono complesso. E allora si innamorano quasi nel mercato profondo, e noi abbiamo fatto qualche sinale. E abbiamo visto che appunto, stanno in orbita per 10 giorni a un costo di 150.000 euro, noi riusciamo nell'integrale appunto delle spese di una farmaceutica che deve sviluppare un farmaco nei primi 4 mesi di analisi preclinica, invece di spendere 1.800.000 circa, si possono avere gli stessi risultati in pochi giorni con 150.000 euro. Questi sono numeri che ci hanno permesso di sviluppare un business plan che è stato poi confermato e accettato dai fondi che hanno creduto in noi. Di solito le banche non finanziano le start-up, non danno una sorpresa, di solito sono i venture capital, i fondi che investono le start-up. Una banca che crede vuol dire che effettivamente ha pesato benissimo non solo il nostro business plan, si proietta al 2031 con 120 esperimenti, ma ovviamente ha dato anche supporto per gli altri sviluppi che avremo, che non dice qui. E quindi siamo sicuri che continuando su questa strada, ovviamente, potremo ottenere dei risultati che saranno sia risultati economici per noi imprenditori, ma anche per territorio e anche per l'occupazione. Quindi la spesa economica è una grande opportunità. Io nel mio trascorso professionale
ho fatto
una grande esperienza industriale, nell'automotive. sono passato di nuovo allo spazio. E oggi la spesa economica si contrappone con successo a quello che è lo sviluppo dell'automobilismo per sé, elettronica, elettrica, a metà, a croce, o che sia.
Grazie. Sicuramente è una bellissima storia, come una bellissima storia quella di Axiom. So David, the final question, the starting question, the final question is not yours. The final is the 1 trillion question, I think, because it seems that space economy is about 1.5 trillion, as Fabio stated before. What is the relationship, and will be the relationship between Axiom and Italy, and are you planning some investments in our country or partnerships?
Yes, thank you so much for the question. I really appreciate the conversation that's going on here. I'm learning so much about the way other people think about their economy, the Italian economy, and there's so many similarities between how we do. And I think that's kind of the foundation of how we start relationships like this. We're part of the Italian government working group where we're looking at the possibilities of how we would start to kind of build economies. Mr. Rowland mentioned how the value chains sort of look at the economies that Italy has built on the ground by way of the manufacture of pressurized spacecraft. And we've been able to engage with that by having Transylvania produce our first modules, pressurized spacecraft structure, which will be delivered back to the U.S. In 2024, quarter 2024, or early 2025. And, you know, what that shows is that, you know, we are already in a relationship. We've flown the first private astronaut, first private Italian astronaut, Walter Bildet, in our last mission. And, you know, we are building this roadmap brick by brick to ensure that we have the solid foundation of how we continue to cooperate with Italy. And so, you know, our form of investment is, you know, coming to the country and engaging the technologies, the ability for Italy to provide its expertise in the work that we do to build future spacecraft infrastructure. So we're engaged, we're investing, and we're making sure that we can grow that economy today. Other things, for example, like Mr. Salford mentioned the NEX-3 mission, so the Axiom third mission. We've conducted three missions to date, and we have a fourth mission that's in work. We're looking at taking payloads, research, and investigations throughout the world and performing in space prior to getting into our space station, where we intend to build those economies and grow them. So much like Space Factory wants to build a method to be able to produce pharmaceuticals in space for the benefit of humans on Earth, we're looking at engaging at the Italian economy overall to be able to engage in that economy. So there are two levels of economy. One is where we become a resource partner or a basically partner where they provide their expertise in different spacecraft systems. And then we look to Italy to be able to provide their intellectual knowledge and be able to imagine what sort of economies and what sort of work that they can do in space for the benefit of humanity back on the ground. And we want to build infrastructure in place to be able to enable both those economies. So looking at Italy as a research partner, but also looking at Italy, all the wonderful things that they can do in space for the benefit of humans. So we're excited about the idea of, you know, looking at, you know, semiconductor production, being able to enhance Italy's ability to have a better global awareness through data communications. We're looking at engagement even beyond those things. They don't
guarda l'Italia con grande interesse. Volevo ringraziare i nostri panelist per averci dato uno spaccato molto concreto di quello che sta accadendo a livello di ricerca, di progetti e di anche missioni spaziali, e dagli esempi concreti passiamo all'ambito delle policy. Chiedo di rimanere sul podio, così almeno non lo sgomberiamo, e passerei la parola per i closing remarks a Francesca Giannotti dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie Francesca.
Funziona? Ecco. Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori per l'invito e anche diciamo, per gli stimoli molto interessanti che sono emersi dalle riflessioni degli autorevoli ospiti. Io però torno un po' con i piedi a terra, correre così e spaziare, no? E allora, diciamo, vorrò toccare un pochino tutti fuori tanti. Se dovessi sintetizzare, direi che sicuramente la spesa economica è una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale nei prossimi decenni. È sicuramente un'occasione unica, tantissime sono le potenzialità, avanzamenti tecnologici che diciamo, abbiamo sentito sono diciamo, inimmaginabili. Nuove realtà imprenditoriali che affiancano anche i tradizionali player, afflusso di capitali privati, aumento di rilevanza strategica dello spazio, cosa importante anche ricordare, soprattutto in questo momento diciamo, di molto, molto particolare dal punto di vista geopolitico e quindi importante anche dal punto di vista della sicurezza e della difesa. Enormi prospettive che si aprono anche per diciamo, tutte quelle attività che si svolgeranno nello spazio e non più e non solo, diciamo, per le attività che portano dei servizi sulla Terra alle quali siamo più diciamo, siamo stati abituati finora. Come cogliere diciamo, tutte queste opportunità? Il modello americano è per noi un modello di riferimento dal quale possiamo sicuramente imparare molte cose. Gli americani hanno adottato dei modelli diciamo, di relazione tra pubblico e privato basati sulla condivisione dei costi e dei rischi, modelli anche di procurement che incentivano moltissimo l'innovazione. Il sistema americano è un sistema dove è passato dall'essere imprenditore ad essere un cliente. Chiaramente il contesto europeo, anche il contesto italiano, è molto diverso diciamo, da noi, anche pur con una crescente diciamo, compartecipazione dei privati agli investimenti, il ruolo del pubblico diciamo, sarà sempre preponderante. Non abbiamo personaggi nel caso di Elon Musk o di Jeff Bezos, siamo in ritardo su alcuni fronti e non ci sono imprenditori che potranno, diciamo, sono disponibili ad insegnarsi per formare questi gap e né il pubblico diciamo, dà segni di voler diciamo, rinunciare al proprio ruolo, se non in casi o comunque in una misura limitata. Però possiamo sicuramente mutuare tra i nostri amici americani dei modelli che pur diciamo, contestualizzati nella nostra realtà possono un po' promuovere un cambiamento anche di paradigma nel contesto nazionale e rendere questo settore, diciamo, la crescita del settore più sostenibile e anche sostenuta, ciò che è tanto più necessario in un momento in cui a livello nazionale le risorse allocate nel settore spazio hanno raggiunto delle dimensioni diciamo, senza fine precedenti, quindi sicuramente dobbiamo porci il problema di come garantire sostenibilità. E cosa può fare diciamo, il pubblico, il governo in questa fase? sociale che vivono. C'è poi chiaramente tutto ciò che riguarda lo sviluppo, diciamo, le politiche industriali, quindi il supporto alle imprese, in particolar modo alle giovani imprese e anche alla creazione di capitali e di investimenti nei confronti delle piccole e medie imprese delle start-up. E infine, diciamo, attenzione a quello che è il contesto regolatorio e di governance che sia abilitante. Da questo punto di vista volevo appunto citare l'impegno del governo sul lato della regolamentazione e della legislazione. L'iter di preparazione della legge spazio, come diciamo ormai noto, è in corso, pensiamo che dovrebbe concludersi nel corso dell'anno, diciamo nel 2024. E l'obiettivo di questa legge nazionale sullo spazio è quello di dare delle regole certe e prevedibili agli operatori privati che ricadono sotto la giurisdizione italiana, che non ostacolino soprattutto l'innovazione tecnologica delle attività spaziali e commerciali. Questa è la necessità, come lo è anche la necessità di rispettare gli obblighi che ci derivano, diciamo, dall'aver aderito dei trattati internazionali, in particolare mi riferisco all'obbligo di, per lo Stato di dover autorizzare e anche vigilare continuamente sulle attività degli operatori privati. D'altra parte, a livello mondiale sono 40 almeno i paesi, diciamo, che hanno già adottato le legislazioni in materia di spazio, a livello europeo 11 l'hanno già fatto, 5 lo stanno facendo, la stessa Unione Europea ha preso parte della legge spaziale, anche se, diciamo, a seguire degli ambiti diversi, ma in qualche misura anche, diciamo, a dei punti di contatto anche con la normativa nazionale. E quindi, ecco, questo, diciamo, è l'impegno del governo sul fronte regolatorio. Questa, diciamo, legislazione poi dovrebbe contenere anche delle misure di supporto alla politica industriale delle, diciamo, risorse collegate. Per invece tornare agli ambiti di collaborazione con gli Stati Uniti, direi che, diciamo, i fronti sono proprio in estrema sintesi tre, e sono la collaborazione sugli accordi di Artemis, diciamo, posta la stabilità della situazione così politica dei prossimi mesi, sicuramente da parte italiana c'è da dire il pieno impegno a dar seguito agli impegni che, siamo, diciamo, che abbiamo assunto con gli Stati Uniti, anche di questi accordi, e a farlo sia tramite l'Agenzia Spaziale Italiana che tramite la partecipazione ai programmi dedicati dell'ESA. E la nostra agenzia di supporto in particolare riguarderà la fornitura di modi abitativi con varie applicazioni, insomma, l'ambito delle navicelle Orion, insomma, la Luna Gateway, la fornitura di servizi di telecomunicazione e lo svolgimento di attività da parte scientifico. Quindi, diciamo, su questo, con appena si chiarirà un po' la direzione del sistema, NASA, diciamo, chiarirà la direzione del sistema, diciamo, con l'ARI siamo pronti un po' a partire, sono delle risorse dedicate che verranno messe in campo. Il secondo fronte è quello della collaborazione sulle stazioni spaziali commerciali in ambito LEO. E qui, diciamo, l'Italia parteciperà sicuramente, a parte le collaborazioni, diciamo, bilaterali con operatori che sono direttamente già ingaggiati come Axiom, con la quale c'è un accordo dedicato, ma a parte questo, diciamo, l'Italia sicuramente contribuirà attraverso la partecipazione ai programmi di iniziative di ESA. Ricordiamo che ha siglato un accordo sullo sviluppo e l'utilizzo della stazione Starlab novembre scorso, e si è impegnata anche, ha già dato attuazione a questo impegno, a realizzare un servizio di delivery di delivery, diciamo, cargo, inizialmente, e po' quali saranno gli sviluppi che, a cui porterà questa collaborazione, sicuramente ottimi. Io con questo credo di aver concluso, vi ringrazio nuovamente.
Grazie dottoressa Giannotti per averci illustrato un pochino quali sono gli scenari di policy sulle quali sta lavorando il governo in ambito nazionale a livello transatlantico. Io ringrazio tutti i relatori che ci sono stati, direi che a questo punto non ci tocca altro che andare in orbita e fare in modo che l'Italia insomma sia in prima fila nell'ambito della Space Economy. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie mille, non penso Giulia, Marco, grazie.